Allora, ci sono stati gli Oscar. Di Barbie abbiamo parlato. Di Oppenheimer abbiamo parlato. Di Povera Creatura abbiamo parlato. Di Killers of the Flower Moon abbiamo parlato. Della zona di interesse abbiamo parlato. Dio Capitano abbiamo detto qualcosa. Cos'è che manca?
Anatomia di una caduta.
Signore e signori, benvenuti a bordo. La puntata numero 24 di Cinema Passengers sta per cominciare. Let's go.
E benvenuti, bentornati carissimi ascoltatori, puntata numero 24. Tra l'altro ragionavamo prima che avremmo dovuto fare uno special sulla A24, ma non l'abbiamo fatto, ce la siamo data 20 secondi fa, quindi...
Ma lo faremo comunque più avanti.
Progetto per il futuro.
Puntata numero 48.
Esatto.
però siamo a marzo, ci sono stati gli Oscar, un'edizione abbastanza, insomma, non ci sono state
lineare,
tante sorprese.
Lineare, diciamo.
Sì, scontata, è andato tutto come ci aspettavamo. Infatti pensavamo di fare una puntata dedicata agli Oscar, però non avrebbe avuto senso perché sarebbe stato un... Ok, questo ce lo aspettavamo, siamo abbastanza d'accordo.
Dai.
Fine.
E quindi si è conclusa un po' la stagione dei premi e è il caso di parlare, dato che quando uscirà questa puntata, ovvero il 22 marzo, Anatomia di una caduta, vincitore del premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale, nonché vincitore della Palma d'Oro di questa edizione di Cannes, sarà su Mubi. Quindi arriva su Mubi, era già disponibile in streaming a noleggio, è stato ovviamente al cinema, e quindi abbiamo detto, ce lo siamo persi
al
quando
cinema,
è uscito a gennaio,
sì.
È l'occasione giusta per recuperarlo.
Anche perché su Mubi sicuramente uscirà non solo la versione doppiata, noi infatti l'abbiamo visto a noleggio su Prime Video e purtroppo ti dava solo come lingua l'italiano, che in realtà poi, come svisceremo in puntata, è un po' un peccato perché c'è tutta una questione legata all'utilizzo della lingua che...
Tra l'altro gli stronzi
peccato...
ti danno solo il doppiaggio in italiano, non ti danno il sottotitolo, e dato che il film comunque è metà in inglese, o comunque non metà ma c'è una buona parte in inglese, cioè o uno sa l'inglese o si attacca. Cioè, se...
sì. No, ti mettono i sottotitoli quando parlano in inglese.
Non...
Io sì, e abbiamo usato lo stesso Prime.
Ok. Ritiro tutto quello che ho detto. Scusa Prime, scusa Jeff se ho accusato i tuoi sistemi.
Comunque sì, in ogni caso, se decidete prima di ascoltare la nostra puntata o dopo aver ascoltato la nostra puntata di guardare Anatomia di una caduta, fatelo in lingua originale, mi raccomando.
Sì, perché merita molto. Allora, innanzitutto... Noi abbiamo parlato due puntate fa della zona di interesse e in questo film ritroviamo Sandra Hüller, che di nuovo è protagonista. Sì, è la stessa attrice.
Ho fatto il collegamento
adesso.
E quindi, voglio dire...
Cavolo, ma che anno d'oro per
sì,
lei.
Sì, una stagione molto interessante
per mille
lei.
Motivi.
Ma non si assomigliano affatto. Vabbè, comunque,
sì,
ok. Non l'avrei mai detto.
No, più che altro non te lo aspetti, ecco, magari
sì.
È una cosa che non ti aspetti. Per mille motivi, questo film non è stato candidato dalla Francia come miglior film straniero, perché è il paese che candida un film all'anno, poi l'Academy sceglie prima una quindicina, poi cinque da far gareggiare, e se no sarebbe stato comunque un altro fortissimo contendente al premio, che però è andato alla zona di interesse.
Dove comunque appunto Sandra Hüller la fa da padrona.
E cavolo, è proprio il suo anno, perché
sì,
sono due film dove, vabbè, in questo film lei è la protagonista, ma ha un ruolo importantissimo anche nel precedente, dove fa dei ruoli incredibilmente complessi.
Io direi
complessi.
Che è la protagonista anche sulla zona di interesse.
Anche per me, diciamo che tutto quello che poi succede nella zona di interesse è strettamente legato proprio a lei in quanto madre della famiglia e anche proprio, come dire, la custode di quella casa, di quel luogo. E poi anche appunto in Anatomia di una caduta invece è un personaggio completamente diverso. Forse adesso analizzeremo la storia, è un personaggio con cui magari si empatizza un pochino di più e appunto Luca, allora, però appunto quel mi piace, perché io volevo proprio poi parlare dell'ambiguità del personaggio di Sandra Hüller,
che nella zona di interesse parla tedesco, in questo film parla francese e inglese, un francese un po' stentato, ho sentito solo qualche clip perché purtroppo sono stato condannato a vedere l'italiano, però cioè, rendiamoci conto di quello che è successo in quest'anno per questa donna.
Sì, e perché cosa appunto è stata in Anatomia di una caduta, appunto adesso io aspettavo la tua sinossi, Luca, come sempre.
Va bene, dai, è arrivato il momento.
Però appunto diciamo che Sandra, che è proprio la protagonista di Anatomia di una caduta, è una donna che vive in Francia, però appunto è tedesca, quindi è reale proprio questa anche difficoltà di parlare una lingua che non è la sua, che è appunto il francese e così via.
Allora, dove siamo? Siamo a Grenoble, in Francia, in una località abbastanza isolata di montagna, in questa bellissima casa, comunque è una casa molto grande, molto bella, in questo contesto molto nevoso, molto montagnolo, e il film si apre con una pallina che cade da una scala, sì, inseguita dal cane Snoop the Dogg.
Grandissimo.
Grandissimo.
Grande attore.
Vincitore del Palm Dog. Il cane si chiama Messi, ha vinto il Palm Dog a Cannes, premio al miglior cane.
Ma infatti, off topic, la cosa che mi rende più felice di aver visto Anatomia di una caduta è poter finalmente capire i meme legati a il cane.
Sì, giusto.
Bellissimo. Adesso posso coglierli tutti.
Presente la cerimonia degli Oscar.
Certo.
Ovviamente, purtroppo, la magia del cinema, nel bene o nel male, è stato filmato tutto a parte, sta roba
certo
qua.
Certo che fa mentare, però... proprio carti e porci. Scusa, taglia.
No. Sei condannata alla scena.
Forse la parte peggiore di fare sia il montatore che lo speaker non è il tempo che mi porta via a fare entrambi, ma essere costretto a sentire ste cagate ben due volte.
Vediamo la protagonista, Sandra Feuter, intervistata da una giornalista che poi ritroveremo nel film, e scopriamo subito che appunto la protagonista è una scrittrice di successo, e c'è questa musica altissima, capiamo che c'è un'altra persona che è presente in quella casa e vuole farsi sentire in qualche modo, scopriremo che poi questa persona è il marito. Ci viene anche introdotto il figlio appunto di moglie e marito, Daniel, che è ipovedente. Dopo questa intervista ritroviamo subito Daniel che ritorna da una passeggiata con Snoop e rinviene il corpo del padre morto. Sembra essere caduto, titoli di testa e si apre così Anatomia di un shoot, così non ripeto caduta. E perché il titolo? Perché Anatomia di una caduta? Perché dopo questa caduta si apre un processo. Ci sono delle macchie di sangue che non sono troppo concordi con la versione appunto della caduta accidentale, del suicidio, e quindi si apre un processo, un'indagine, che vede la madre di Daniel, nonché moglie di Samuel, imputata appunto come maggiore indiziata per un eventuale omicidio. Questa anatomia di questa caduta diventa presto l'anatomia di un rapporto di coppia, diventa l'anatomia dei personaggi, perché il punto grandissimo, di forza grandissimo di questo film è proprio la complessità dei personaggi e il modo in cui sono sviscerati. E basta, io non direi altro, perché si apre questo processo e questo processo poi andrà avanti fino alla fine del film, in qualche modo.
Hai fatto bene a sottolineare un sacco di volte la parola anatomia, perché di fatto anche il titolo non utilizza questa parola a sproposito, diciamo, ma vuole richiamare in parte, omaggiare, un film del 59 che è Anatomia di un omicidio, che è uno dei primi film, diciamo, che viene considerato all'interno del cosiddetto sottogenere del thriller legale o dramma processuale. E infatti appunto il film Anatomia di una caduta, che dura circa 2 ore e mezza, in realtà una volta passati i primi 20-30 minuti dove accade il fatto, poi si limita, che è in realtà una parola sbagliata, però nel senso si limita a di fatto mostrare quello che è tutto il processo che avverrà un anno dopo e che quindi vedrà sostanzialmente scontrarsi due fazioni, che sono appunto la difesa di Sandra che preme sul suicidio del marito e poi invece la controparte che invece vuole cercare di incriminare Sandra.
Tra l'altro è un genere che sta andando molto, perché adesso a memoria nelle ultime 3 edizioni degli Oscar abbiamo trovato Il processo di Chicago 7, che non so se avete visto, molto carino, un film carino, uno molto più interessante che è Argentina 1985, sul processo ai generali argentini diciamo in qualche modo responsabili dei Desaparecidos.
Quello deve essere molto
figo.
Io
l'ho visto a Venezia e ho incontrato Pedro Pascal.
L'hai detto papà. Solo per poter dire che avevi incontrato
esatto,
Pedro Pascal.
E abbiamo fatto pipì insieme nello stesso bagno.
Diciamolo, queste sono da mettere nel curriculum.
E poi questo film, quindi sono tre quindi insomma è un genere che va, ci aggiungo anche Il Traditore di Marco Bellocchio sul processo.
Vabbè, giusto.
Sulla figura di Buscetta, però molto incentrato sul maxi processo.
Sì, e appunto il film è proprio, cioè, anatomia, come ha detto Luca, di una caduta, quindi diciamo proprio della causa, diciamo, di questa morte, anatomia delle vite che sono coinvolte e poi ovviamente anche anatomia del processo, perché noi dall'inizio alla fine, cioè non proprio dall'inizio, ma dopo poco, dopo i primi 20-30 minuti del film, noi siamo dentro il processo. Un anno dopo appunto la morte del marito della scrittrice Sandra, noi la ritroviamo un anno dopo appunto in aula e inizia questo lungo processo, anche piuttosto duro da un punto di vista psicologico, piuttosto pesante da sostenere. E quello che io ho apprezzato molto di questo film è proprio questo vivere il processo non sapendo nulla. Noi come spettatori non sappiamo qualche cosa di più per appunto comprendere se l'imputata è veramente colpevole o meno, e tutto quello che appunto vediamo, le cose che si evolvono, le cose che si scoprono durante corso del processo, proprio noi le scopriamo insieme al pubblico, agli avvocati che ascoltano, al giudice. Noi proprio siamo nella stessa posizione anche, per esempio, del figlio di Sandra, che assiste, esatto, proprio lo spettatore si identifica prettamente con
sì,
il figlio.
Sì, perché vediamo di fatto quello che vede lui,
sì.
Cioè non vediamo quello che non vede lui, sostanzialmente.
Sì, esattamente.
Questa
poi
è
c'è anche
una battuta un po' infelice.
Non
voleva
essere, non voleva essere una battuta,
però mi è venuto da ridere.
Però mi è venuto da ridere.
Esatto, il diavolo è negli occhi di chi guarda, com'è che si okay. dice la malizia.
Facciamo così, sì.
Domandina che avevo voglia di farvi, tanto non faremo spoiler, o in caso in cui ci rendiamo conto che stiamo per farli vi avvisiamo. Ma voi, inizialmente, Sandra, pensavate fosse innocente o no?
Wow.
Prima di vedere effettivamente la fine, quindi di capire se era innocente o meno.
Per me sì, però è una sensazione, cioè nel senso a me piace, e anch'io volevo farvi una domanda proprio su di lei. Tu ci chiedi se per noi personalmente subito a sensazione, a sentimento, ci è sembrata colpevole o meno. Così a pelle a me ha dato subito l'idea di essere innocente, anche se appunto si è trovata in una situazione molto scomoda, molto complessa, e qui c'è un altro tema del film che è molto interessante, che è quello del tu magari sì sei innocente, però se la situazione è, diciamo, così ingarbugliata, così poco, cioè così difficile provare qualcosa, cioè provare che tu non hai fatto niente, provare che tu comunque amavi tuo marito nonostante
senza nessun testimone,
la crisi senza nessun testimone, alla fine, cioè,
è la mia parola contro la tua,
è appunto, nel senso, quindi è anche in realtà un tema secondo me molto interessante, quasi filosofico, esistenziale, quello proprio della legge, come viene messa in atto, perché noi lo vediamo, è un film a parer mio molto tecnico, qua nessuno di noi è giurista, però comunque entriamo nei meccanismi anche proprio degli avvocati, come interrogano l'imputato, come difendono
l'imputato.
Sì,
non è assolutamente edulcorato, di solito anche film di questo tipo molto spesso, non dico sempre, però molto spesso, almeno in minima parte, quelli che sono i discorsi in aula vengono un pochino edulcorati, vengono alleggeriti, certe parole magari vengono omesse, in questo caso no.
No, esatto.
In questo caso c'è
hai
tutto.
Hai piena visione della macchina giuridica che si muove.
Ma tu? Pensavi
allora,
fosse innocente?
Ecco,
per dire innocente.
No. Pensavo che non fosse innocente. Ma proprio il bello di questo film è il modo in cui anche si chiama anatomia, perché tu vedi dei frammenti, no? È un film di frammenti. Vedi un frammento di una persona, il frammento di una conversazione, il frammento del processo. E una delle grandissime forze della scrittura di questo film è che tutto quello che vedi nella prima ora, bene o male, viene messo in dubbio nella seconda, ok? E quindi sì, prima pensavo fosse lei colpevole, però poi impari a conoscerla, impari a capire che comunque lei è una persona molto distaccata e molto poco emotiva.
Sì.
tu Bea dicevi che si empatizza con lei.
Però era un po' una cosa, una provocazione, perché io volevo dire, dico sì. solo questa cosa poi continui, che appunto il personaggio di Sandra, della scrittrice di Anatomia, sembrerebbe, diciamo, un personaggio con cui alla fine poi, secondo me, un pochino si empatizza, più che altro perché lei è coinvolta in questo processo, c'è anche comunque coinvolto suo figlio, insomma, è tutto molto delicato. Però in realtà era un po' una provocazione dire usare proprio quel termine, empatia, empatizzare.
Sì, io perché, non ho empatizzato per niente.
Perché lei in realtà è un personaggio estremamente ambiguo, secondo me, e quindi si può empatizzare con lei forse in qualche momento del film. Però poi per il resto, comunque, il rapporto che almeno io ho avuto da spettatore, da spettatrice nei confronti di questo personaggio è comunque un rapporto distaccato. Cioè, secondo me è anche un po' proprio l'intenzione di chi ha scritto questa sceneggiatura, appunto della regista che ha scritto questo personaggio così distaccato e anche così ambiguo, no? In certe occasioni.
Perché è un personaggio che ha un rapporto molto, cioè, molto estraneo con l'amore. L'amore verso il marito, l'amore verso il figlio, le percepisci veramente poche volte, se non mai, durante il film. Infatti è anche un po' ambigua la figura del figlio rispetto a lei, perché non ci sono mai scene in cui lui è partito. Cioè, francamente, l'unico amore che si vede è tra il figlio e il cane, tra Ma Daniel e Snoop.
Secondo me questo non è una volontà di sceneggiatura, eh?
Sì,
secondo me no.
È per proprio come sono stati disegnati come... personaggi.
Sì, sì, ok, certo, però secondo me non è vero che l'obiettivo era quello di rendere i personaggi, o nel caso specifico Sandra, una persona che non esprime molto i suoi sentimenti o il suo amore. Semplicemente per il tipo di natura, a volte un po' documentaristica, che vuole avere il film, è normale che determinate emozioni più interne, solitamente legate ad una regia che vuole essere più soggettiva, che non vengono fuori.
Guarda, per me è esattamente l'opposto, no, nel senso, perché sta cosa del film che è quasi documentaristico non mi va tanto giù, appunto perché è un film, cioè se fosse documentaristico in qualche modo vorrebbe esporre la realtà nel modo più chiaro e lineare dei fatti. Ok? E quindi il fatto che prima ti fa vedere un pezzetto, poi te ne fa vedere un altro, poi ti dice delle cose che se fosse documentaristico avresti dovuto sapere prima.
No, aspetta, che è venuto... aspetta, però io non intendo regia documentaristica nel senso di struttura lineare. Io intendo di tipo di occhio che viene utilizzato.
Ok, che vuole magari tenere fuori l'emotività, però durante il processo.
Esatto, ma sempre in realtà, perché se noti, anche quando effettivamente noi vediamo momenti di vita quotidiana, sono momenti che sono legati ai ricordi dei personaggi e che tante volte, anche in fase del processo, dove vediamo effettivamente delle scene di vita quotidiana che sono di fatto dei ricordi, noi è come se cioè sono delle scene che ci vogliono mostrare o l'innocenza di uno, cioè o l'innocenza della protagonista o la sua colpevolezza. Però di fatto con il fatto che cioè noi dobbiamo ricordarci che sono comunque dei ricordi.
Io sono d'accordo con quello che dice Dile, se tu intendi proprio un occhio documentaristico.
Sì.
E sono d'accordo anche perché in realtà quando ci sono dei ricordi che sono per noi come spettatori, ci viene da interpretarli come flashback, ok, nella narrazione, che ci raccontano qualcosa della crisi matrimoniale di Sandra e di suo marito Samuel, va benissimo, ma in realtà non dobbiamo dimenticarci che sono quasi sempre inseriti dentro proprio il processo, perché sono delle prove. E questo, nel senso, senza dire troppo, perché comunque non vogliamo fare troppo spoiler, dico solo che in realtà non sono dei flashback interiori di Sandra, che appunto in quel momento lì, mentre viene interrogata, si ricorda un litigio col marito. Sono proprio prove registrate che nel processo emergono, è tutto scritto.
È esattamente
tutto...
questo che in realtà mi sono spiegata male prima, quindi tu sei d'accordo con la parte in cui mi sono spiegata male.
Sì.
Cioè, allora, di fatto noi abbiamo dei flashback basati su registrazioni o soprattutto anche, a parte quella cosa della registrazione, soprattutto sui ricordi del figlio,
sì.
Ok? Dove sostanzialmente noi da spettatori che stiamo guardando un film su un processo, noi prendiamo quei ricordi per dire dentro di noi, ok, questa è una prova della sua innocenza, no, questa è una prova della sua colpevolezza. Di fatto, però, quelle che la regia ha fatto in questo modo ci fa pensare che siano delle scene obiettive, in realtà non lo sono, perché sono ricordi, quindi sono nulli, ed è effettivamente una cosa che ci viene anche fatta capire più volte durante il film, quando viene in un qualche modo criticato il tipo di approccio che il figlio ha nei confronti del dilemma morale che sta vivendo nel cercare di capire se lei è innocente o meno. Cioè ci viene fatto capire anche quando lui cambia idea di continuo, non è convinto di quello che di quella che è la sua versione, ad un certo punto fa dei passi indietro e dice no, mi sono sbagliato. Cioè ci viene ribadito come di fatto sono ricordi, sono nulli, non valgono a niente, tant'è che poi per le sorti del processo non sono praticamente utili a nulla.
Ok, ma infatti
è lì che però
cioè,
la regia, anzi no scusami, non la regia, l'occhio documentaristico ti inganna facendoti credere che di fatto ci sia un'oggettività che non c'è.
Ma allora questo proprio smentisce il fatto che sia un occhio documentaristico, cioè ok ti illude, ma
esatto,
i documentari non dovrebbero illuderti.
Esatto, infatti di fatto non è un documentario, è un film di finzione che viene realizzato con
un
occhio che prende in prestito, che strizza l'occhio, lol, al genere documentaristico per raccontare in modo diverso una storia di finzione.
Okay.
Che per me è la cosa innovativa di questo film,
e quindi,
nel sottogenere del thriller.
Ma allora volevamo dire la stessa cosa. Quindi non è un documento, siamo d'accordo che comunque
no, non è
fa
certo,
finta di esserlo, certo. No,
ovvio, no, ma secondo me cioè, questa cosa non era neanche da ribadire, è una storia di finzione, è normale che
no,
non sia un documentario.
Vabbè.
Certo,
io... non è neanche detto, però quello da cui tutto è partito... Mm-hmm. No, non è anche detto che un film di finzione non possa essere un documentario.
Tu dimmi un documentario che è di finzione.
Un documentario, che è di, un documentario che è di finzione.
Zelig.
E adesso qua arriva il critico di sto cazzo. Il primo episodio girato da Fassbinder di Germania d'autunno è un documentario sulla Germania di allora, però è tutto recitato a soggetto.
Vabbè, ma scusami, Zelig...
Anche sì, no, vabbè,
appunto,
ma...
il mockumentary, cioè un documentario finto.
Sì, è una
ecco, dalla regia ci arriva il suggerimento della sindrome di Gerber, che è anche lì un mockumentary, quindi un documentario di finzione. E Godard diceva che un film cos'è se non un documentario sugli attori.
No, d'accordo,
bellissimo. Personaggi, documentario sui personaggi.
Però non è un documentario Anatomia di una caduta.
No,
appunto.
In tutto ciò però io vorrei dire, è vero, non è un documentario, è film di finzione e comunque c'è l'occhio documentaristico che strizza l'occhio al documentario, va bene. Però alla fine comunque io ritorno sui miei passi. A me ha colpito il fatto che non proprio tutto, ma quasi tutto quello che noi scopriamo mano a mano che il film va avanti, lo scopriamo praticamente in diretta insieme a tutti quelli che sono nell'aula in cui sta avvenendo questo processo. Per me è quello proprio che un po' mi ha, come dire, è un po' secondo me la marcia in più di questo
certo.
film, quello che proprio, cioè noi siamo dentro questo meccanismo e poi ovviamente cioè si ritorna anche sempre su il tema per cui tu se sei coinvolto in una cosa del genere comunque non si tratta solo di trovare la verità riguardo ai fatti nudi e crudi, cioè dovrebbe essere così, cioè con la freddezza appunto della legge, però poi di fatto tutta la tua vita viene come dire completamente scandagliata, completamente approfondita, tu stesso riscopri delle cose di te stesso e le scopri in un contesto completamente nuovo, sei messo a nudo di fronte a una giuria, di fronte ad avvocati, un giudice. A me ha colpito tanto questo aspetto. Forse...
Un avvocato anche stronzo, perché l'avvocato
sì,
del
pubblico
però,
ministero.
Non della difesa.
Sì, sì.
Un grande, cioè...
Però
cioè,
potente,
sì, no, un grande, però bello stronzo.
Aspetta.
Per me sono volate in realtà
Antoine
queste due
Reinhardt.
Ore di processo, non so voi, ma
no,
per
cioè...
me sono volate.
Ritorno solo un attimo per dire che è quello che cercavo di dire dall'inizio, che comunque il personaggio di Sandra è anaffettivo a prescindere dal taglio che vuole dare, cioè
sì.
da come il film lo racconta.
Secondo me no, però vai.
No, nel senso, io non ho mai percepito dell'amore provenire da lei.
Ma davvero?
Ma lo vedi anche da come, non so, vive anche le relazioni sessuali. Sono, è una sfumatura leggermente accennata, però sì.
Ma secondo me
no, no, secondo me assolutamente, a parte che qua stiamo entrando comunque in un dibattito che non affronteremo con l'anatomia di una caduta, però il fatto di avere potenzialmente una relazione aperta non implica che tu non provi dei sentimenti veri per la persona con cui stai.
No, però che è un rapporto un po' conflittuale magari, non so.
Per te magari, nella ma cosa non per la persona che lo vive.
Nel rapporto uno a uno, in qualche modo un rapporto atipico, ma possiamo dire così.
Sì.
Cioè,
ci sta,
e quindi fai fatica,
no,
e quindi è per questo che fai fatica a...
No, secondo me no, però tipo, vabbè, possiamo infatti, non affrontare
no,
questo discorso
Luca
con
dice sì.
Di una caduta.
Ok, tu dici no, Luca dice sì, alla fine di cosa stiamo parlando, non se lei è colpevole o è innocente,
cosa
ma stiamo parlando, della sua vita privata, della sua sfera, della sfera della sua sessualità, al limite, cioè stiamo parlando di questo, cioè, e quindi è veramente... quello che mi ha colpito è proprio vedere come vengono sviscerati questi aspetti anche marginali o meno, perché appunto per, come si chiama l'avvocato, il pubblico, come si chiama?
Pubblico ministero.
Ecco, perché per il pubblico ministero invece queste sfumature possono essere molto importanti per scoprire qualcosa appunto a proposito della sua colpevolezza o meno, o della sua innocenza. Quindi insomma... è tutto molto complesso e sì, lei sicuramente è distaccata, è un personaggio ambiguo, tutto quanto, però io quello che ho sentito, e forse è qui che un pochino empatizzi col personaggio, non con lei, ma in generale con questa persona che si trova al centro del processo, è proprio il rimettersi a nudo completamente, come ho già detto prima.
Sì, io penso... Esatto, cioè nel senso sono d'accordo con te ad un 70%, nel senso che penso che non empatizzi tanto con lei, ma empatizzi con una persona che in teoria è innocente fino a prova contraria e si ritrova
certo
in una situazione del genere.
Empatizzi con la
per
situazione.
Di più con tutta la difficoltà dell'essere in un paese che non è tuo, dover parlare con una lingua che non è la tua. Quindi sì, ma penso che non sia effettivamente una cosa che a me personalmente fa suscitare il film, penso che sia semplicemente una cosa che provo quando guardo il processo di qualsiasi persona.
Però ecco, ora che menzioni le barriere linguistiche, anche il fatto che ci siano delle barriere linguistiche tra lei e il resto del mondo, nel senso c'è una barriera linguistica tra lei e il marito, c'è una barriera linguistica tra lei e il figlio, perché lei lo obbliga a parlare in inglese
certo,
quando il figlio parla francese.
Lei è tedesca, vive in Francia, il marito era francese, però parlavano in inglese tra di loro e lei parla anche in inglese col figlio.
E quindi anche questo è una cosa a sfavore, diciamo, dell'emotività del suo personaggio in qualche modo.
Infatti, in realtà, che è anche il motivo per cui all'inizio della puntata vi abbiamo consigliato di guardare questo film in lingua originale, è che alla fine tutto questo film è estremamente legato a concetti come ambiguità, probabilità, possibilità, relatività,
dubbio,
e tutte cose del genere, dubbio. E secondo me questa presenza di così tante lingue all'interno del film e tutta questa complessità vuole semplicemente essere metafora di tutto questo. Nel senso, il fatto che lei, per esempio, durante il processo moltissime volte depone sia in francese ma anche in inglese, e infatti notiamo che quando lei depone in inglese il PM chiede molto spesso delle delucidazioni su determinate parole che lei utilizza, perché queste parole hanno tantissime sfumature diverse, quindi tantissimi significati diversi da lingua a lingua. È un po' come se ci fosse una sorta di lost in translation,
sì,
situation, tipo.
Cioè, è come un filtro quasi questa lingua sul personaggio di Sandra, e quindi questo provoca ulteriori problemi, diciamo, proprio nel suo tentativo di dimostrare la sua innocenza.
Esatto, quindi secondo me la presenza di così tante lingue sembra quasi andare a ricalcare quella che è la presenza di tante probabilità del caso. Quindi ciò che si perde nella transizione da una lingua all'altra, sia per la protagonista che ad un certo punto si perde nel farlo che per chi ascolta, viene ricalcata l'ambiguità del fatto. E quindi la rielaborazione del fatto tramite la lingua ricalca a sua volta tutta la soggettività di una situazione dove non ci sono testimoni, è accaduto un fatto e mo'.
Esatto, può essere in un modo
quindi,
come nell'altro.
Esatto,
sì,
esatto.
Esattamente.
Possiamo fare un appunto, cosa che spesso ci dimentichiamo di fare, alla recitazione.
Sì.
Cioè,
sì,
Sandra Huller
sì,
è
sì,
stata
sì,
pazzesca.
Decisamente.
Okay. E a me non capita spesso, quando guardo un film per la prima volta, di tornare indietro e di rivedere delle scene perché voglio rivedere quella performance specifica, e qui mi è capitato un paio di volte. Cioè proprio di guardare la scena, di dire cavolo che interpretazione da paura che hai dato, ritornare indietro e riguardarla di
la
nuovo
scena
in quel
del litigio.
La scena del litigio.
A me ha ricordato un botto l'ultimo Bergman. Cioè okay. Lì è proprio storia di un matrimonio. Storia o scena? Storia di un matrimonio.
È inutile che te la tiri con Fassbinder se poi confondi Bergman con Baumbach, buffone. Il film è Scene di un matrimonio, di Ingmar Bergman, del 1973.
Lì è Liv Ullmann, cioè voglio dire, lì Justin Trier arriva, bello. Cioè che poi ovviamente merito anche degli attori, certo. Tutti incredibili, ovviamente il regista, la regista in questo caso, a parte del merito, però sì, nel senso, anche io, eravamo anche insieme, io mi sono commosso per una piccola scena verso il finale, una reazione del
sì,
di
stamattina
Daniel.
Che io ti ho guardato e ti ho detto ma stai piangendo.
Sì. Io per una scenetta, però un'espressività così importante, io sì mi sono commosso
che,
per...
Che scena era? Perché anche a me...
La reazione del ragazzo
di Daniel quando
del processo.
Alla fine sì. Anche a me ha fatto commuovere. Però... Sì, ma proprio sai quando...
Io
non,
no, perché ho un cuore di ghiaccio quando fai.
Io
però...
sono un tipo che si emoziona quando vede
anch'io,
film.
Però questo film non mi ha emozionato
no,
in questo
no,
senso.
No, ma nel senso è lecito.
Ha tirato fuori la
però...
parte più analitica di me, più che non...
Parliamo
è molto analitico.
Parliamo della recitazione, anche della recitazione del cane, a proposito
di...
Ah,
vabbè, ragazzi.
No, ma
cioè...
è veramente qualcosa di incredibile.
Io sono rimasta veramente scioccata dal cane, perché non mi sarei mai aspettata una recitazione a quel livello.
Comunque dicevi, Bea, prima che interrompessi.
No, ecco, dicevo che non mi aspettavo proprio di commuovermi per un film del genere, proprio perché anche se è fondamentale, almeno io ho sentito tanto il peso, la ricaduta psicologica di un processo del genere e l'essere coinvolti in una cosa del genere, a parte questo aspetto psicologico, comunque è un film appunto molto che segue la metodologia giuridica, piuttosto freddo, piuttosto distaccato, però l'espressività degli attori, quella scena lì che hai già citato tu con il ragazzino che scopre diciamo l'esito del processo, anche a me ha commosso molto. E poi dico l'ultima cosa, diciamo che ho trovato sempre molto interessante appunto l'utilizzo nel film, l'avevamo già un po' detto prima, delle prove, perché proprio tramite queste prove, e che sono dei file, delle cose diciamo fisiche che noi possiamo poi ascoltare, vedere nel corso del processo, tramite queste prove noi scopriamo anche proprio tutto il passato di Sandra, che appunto è stata accusata della morte del marito. E mi viene da dire, sono prove che dovrebbero appunto incastrarla per dire lei ha compiuto questo atto, ha ucciso una persona, quindi un fatto diciamo così freddo, nudo e crudo, ma in realtà se mi sono sembrate, ora ditemi se è una cosa che sto un po' partendo per la tangente, perché sto un po' ragionando ad alta voce, sto pensando ad alta voce, per me è stato proprio un po' come quando, mentre vedevo questo processo, ho pensato ma sembrano quasi delle prove che devono, come dire, provare i sentimenti, non solo i fatti, sì. Ma sì. I sentimenti che sì. Sono appunto vissuti dalla persona che viene accusata e da tutte le persone che aveva vicino. Quindi provare se amava veramente il marito o se invece voleva la sua morte, e comunque che tipo di amore provava per lui. Forse glielo possiamo contestare, allora la possiamo incastrare e dire che è anche stata la carnefice del marito e così via. Niente, è una riflessione
no,
che
no, no, io sono,
mi è venuta così.
Io sono d'accordissimo e penso che non lo sapremo mai,
sì.
Perché proprio penso alla volontà della regista e sceneggiatrice, e infatti l'idea di non avere mai un'idea chiara di come sia la protagonista è un po' una cosa che ci viene ribadita ad un certo punto nel film, quando l'avvocato di lei e lei hanno una conversazione e ad un certo punto lei lamenta ovviamente il fatto che non viene compresa, il fatto che viene comunque imputata, eccetera, e l'avvocato ad un certo punto gli dice: tu devi smetterla, tu devi cominciare a vederti come ti vedono gli altri, che è solitamente l'opposto che ti viene detto nella vita di tutti i giorni, e qui invece viene proprio ribadito come regola di sopravvivenza all'interno di una situazione mega deumanizzante, sì, che è effettivamente un processo che in un certo senso lo deve anche essere, perché altrimenti
non sarebbe tale.
Cosa facciamo?
Sì, esatto. Cioè, anch'io ho proprio pensato, è proprio disumanizzante,
sì,
spersonalizza completamente la persona, appunto,
però
deve anche essere così, non potrebbe,
sì,
essere altrimenti. Però è una riflessione comunque interessante anche quella, proprio dal punto di vista della metodologia del processo.
Menzionavi prima le prove, è meraviglioso come queste vengano intrecciate nel tessuto narrativo del film. A un certo punto magari vedi la voce del processo che doppia la prova che entra nella scena del processo senza essere mostrata a schermo ma con l'audio, perché poi è effettivamente una prova audio.
Sì.
Poi questa prova audio diventa una scena vera e propria con audio e video propri della prova.
Sì, che poi questa cosa viene enfatizzata ancora di più dal fatto che ogni tanto la prova diventa il libro di finzione di lei,
esatto,
che a sua volta è un mix della vita di lei con la finzione, quindi c'è questo cortocircuito di cose,
c'è questo inseguirsi dei piani narrativi che è un capolavoro di scrittura e montaggio,
sì,
a sé,
sì,
e quindi
Oscar meritatissimo,
sì,
siamo contenti per questo Oscar alla sceneggiatura originale.
Ok, questo è quello che pensavamo di Anatomia di una caduta. Dal 21 marzo sarà disponibile su Mubi,
okay,
e ribadiamo per la terza volta: guardatelo in lingua originale, cosa che noi faremo nuovamente.
Sì.
E non dimenticate di seguirci su Instagram e TikTok, cinema_passengers, e di seguire Unige Radio, che ci permette di registrare questo fantastico podcast.
E dai, manca una cosa.
Beh,
dove ci ascoltano?
Ah, giusto, potete ascoltarci su Spotify, Amazon Music e Apple Podcast e su tutte le altre piattaforme streaming.
Perfetto, allora ringraziamo voi e ringraziamo soprattutto i nostri magnifici collaboratori. Oggi abbiamo anche un regista, addirittura abbiamo questo privilegio.
Oggi in grande stile proprio.
Riccardo Novaro, membro dello staff di
Unige Radio.
E ringraziamo Stefano Bassi, il nostro grafico. Basta, ringraziamo.
Salutiamo
voi.
La mamma.
Salutiamo le mamme.
Ciao,
di tutti.
Mamme. Ciao mamma.
Come chiudiamo la puntata?
Così.